Bene, come promesso diamo di nuovo il benvenuto qui sulle libere frequenze di Blackout a Maria per un'altra puntata di approfondimento sulla Colombia. Ciao Maria, grazie di essere con noi.
Buongiorno, gente fantastica, e grazie di avermi un'altra volta qui. Sempre molto lieta e boh, benvenuti, ascoltatrinini, avevamo detto, alle libere frequenze di Radio Blackout, un'altra volta con un po' di narrazioni fantastiche sull'emozionante mondo della politica e la violenza nella terra bella della Colombia.
Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto. Evada todos los impuestos.
E così, cari tutti, care tutte, gente bella, eccoci un'altra volta nella bellissima narrazione fantastica, come avevamo detto, di un mondo politico che ci manda, ci desmadra e ci distrugge ogni giorno, e noi qui seduti su una sedia a raccontarvelo.
Su reverenda madre, su madre patria.
Se rascan las partes públicas con la plata de la gente y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van para presidentes, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria.
E come narra questa bellissima canzone, che los mantenga su madre patria, de Edson Velandia. Descrizione perfetta di a quello che sentiamo noi compatrioti colombiani verso un Stato assassino, degradato, degradante e non degradabile purtroppo. Ci siamo fermati nella ultima puntata e vorrei fare tipo dei test. Allora ragazzi, cosa è la FARC? Cosa sono i gruppi paramilitari? Cosa è la guerriglia dell'ELN? Cosa sono i governi di destra? Come si stava conformando la Colombia del 58, anzi dal 48 fino adesso?
Posso rispondere?
Sì.
No, vabbè, aspettiamo che arrivino delle risposte al 346-66-73-263, se no risponderò io.
E non vale guardare su Wikipedia, mi raccomando.
Non vale. Allora, con la speranza che abbiamo un po' imparato della storia della bella Colombia, bella sanguinante Colombia, continuiamo con questa riflessione, narrazione, in cui l'invito oggi è a fare forza, tra di noi anche qui nei microfoni di Blackout, una sorta di connessione, perché ragazzi, la verità è che questa storia non è molto lontana della storia che viviamo qui per certi tratti e per certi discorsi. Quindi ricentriamoci nella Colombia dopo la Unione Patriottica, quindi dopo dell'84. Avevamo detto che si aveva fatto questa bellissima, diciamo, situazione dopo di un sacco di palleggiata tra destra e ultradestra e una sorta di sinistra falsa entre guerriglie più radicali, meno radicali, e già con la mano peluda, come avevamo detto, delle forze paramilitari. E cosa succede? Quindi siamo un'altra volta nell'84, riprendiamo da lì. Unione Patriottica, è la prima volta in che Colombia si legittimizza, diciamo, entre comette, la inclusione di diversi partiti e diverse, diciamo, voci regionali. Si ritorna alla fede e alla speranza in un processo democratico che ormai era dissanguinato. A questo processo democratico per prima volta è partecipazione massiva, diciamolo, e come aveva già spiegato, ci sono senatori, rappresentanti alla Camera, deputati, concejali, sindaci, e diciamo che in teoria a questo doveva portare la Colombia verso una visione più aperta e una partecipazione più olistica. Torniamo a parlare di un evento che si legalizza, diciamo, legalizza, si ufficializza in quel momento, e sono i gruppi paramilitari. Arriva il lupo! Questo lupo grande, grande, grosso, grosso, pericolosissimo, inaugura la sua forza con una delle scene più orrende e più critiche che ha vissuto, diciamo, Colombia nella sua storia di matanza, e è il genocidio della UPE. Per parlare di questo ci vorrebbero 5 puntate, quindi anche lì potete andare. Genocidio della UPE, Colombia, non su Wikipedia, mi raccomando. Potete cercare altre fonti di informazione, raccomando Las Dos Orillas, ad esempio, giornale stupendo, e andiamo avanti.
E visto che ci siamo, approfitto per chiederti subito una cosa così, a parte dalla tua voce, dove possiamo rimanere aggiornati sulla Colombia? Sei da suggerirci siti, giornali, eccetera.
Allora, ci sono fontane di informazioni infinite e io sono una desmemorizzata dei nomi ufficiali, però appunto, come vi diceva, c'è questo giornale molto interessante, indipendente, che si chiama Las Dos Orillas, le due, no? No, Orillas è il bordo tipo del fiume o del mare. Le due rive, sì. Okay. Poi magari, non lo so, attraverso i vostri social possiamo fare un piccolo blocco di informazione, così in effetti ci teniamo un po' informati de fontane giuste, diciamo.
Beh, io per esempio seguo anche su Twitter Colombia Informa.
Colombia Informa è anche un gran mezzo, effettivamente. Brava, brava. E a questo bel suonicino che sentite, forse è, diciamo, la traduzione della voce della democrazia colombiana, una voce storta, un po' triste, diciamo anche molto debole, da, diciamo, a queste promesse di una democrazia aperta a tutti quanti, che in realtà non sono mai stata realizzata, e, diciamo, sono una sorta di allucinazione collettiva che ci porta anche una passività un po' spaventosa. E a questo, diciamo, che anche lo possiamo vivere nel mondo. Continuiamo allora un pochettino. L'Unione Patriottica, disastro totale, la gente prende e perde la fede in tempo reale sulla democrazia. Si monta, dopo aversi smontato questo con matanze e veramente zero inclusione, anche se era a questa la bandiera dell'Unione Patriottica, un secondo teatro della democrazia. E a questo intelligentemente presentato dal governo il 9 di dicembre del 1990 si convoca a una assemblea costituente. E per capire un po' i livelli di contraddizioni, a questo stesso giorno, assemblea costituente, dove si apriva un tavolo, diciamo, anche lì a parlare e redattare delle leggi e dei trattati politici in cui si poteva includere sia la parte guerriglia, sia la parte popolo, sia la parte politica sinistra-destra, quello che si vuole, teatrino perfetto. Lo stesso giorno il governo, nel frattempo che la gente era molto distratta da questa situazione, manda a Casa Verde, che era l'assentamento ufficiale della FARC, ossia il campamento dove si relazionavano anche con i governi, diciamo, a sorpresa arrivano i militari, bombardano tutto e i dialoghi di pace lì finiscono per un bel po' di tempo. documento travestito. Eravamo... Allora, ragazzi, vi stavo raccontando con la voce muta che è nel 91, dopo questo disastro di intento, un'altra volta fallito e travestito di processo di costituzione, pace, si fa un'altra costituzione, quella del 91, che è un documento anche lì travestito di stato ufficiale dei diritti, però che invece porta avanti la super bella presenza del neoliberalismo americano in Colombia. E così, patapim patapum, apriamo pienamente le porte alle politiche neoliberaliste e a Uncle Sam.
Mi pueblo poco a poco ya empieza a darse cuenta del flagelo de sus mandos y de todo lo que inventan. Somos los de abajo, vamos por los de arriba. Cuando la gente se une, cualquier muro lo derriba. Este es un mensaje claro a los parches de los barrios, jóvenes estudiantes, rebuscadores, proletarios, campesinos, artistas y la gente en general. Venimos desde abajo con la lucha popular. Sociedades pervertidas, engreídas, consumidas. La rutina les absorbe en totalidad su vida en un sistema homicida, morboso, inclemente. No duda el momento de eliminar a la gente. Se acaba esto, se acaba poquito a poquito. Si las masas no reaccionan, todos estaremos fritos. Son mis rimas alarmantes, más bien son letras punzantes. Resistencia musical al orden que están imponiendo. Somos las voces del mundo, expresamos su sentimiento. Fuerza prodigiosa, toda una voz de aliento. Nunca renuncie a sus sueños, más bien ponga desempeño. Nunca olvide la consigna de su vida, es el dueño.
Arriba, los de abajo.
Toda la gente guerrera que se la pasa luchando.
Arriba, los de abajo.
El poder es de nosotros y se está manifestando.
Arriba, los de abajo.
Fuera tanto mentiroso que nos roba con licencia.
Arriba, los de abajo.
Todas las voces unidas, un grito de resistencia.
Puede que estemos abajo, pero valemos lo mismo. Diferentes estratos, más nunca somos distintos. No piensen que somos el sinónimo del peligro. Estamos preparados para ser buenos amigos. Represento el barrio bajo y sus manifestaciones. Gente de escasos recursos que tiene complicaciones. La humildad no es la miseria si se cuenta con opciones. Nunca duden que los nombramos en nuestras oraciones. Somos el gremio bajo los que movemos ciudades. El salario no es tan alto y no nos da comodidades, pero ponemos...
Sì, apriamo 8 anni di una costituzione molto molto confusa e nel 98, dopo di molta sangue, molta bala, molto 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 narcotraffico, e a questo già avevamo parlato, se avete qualsiasi domanda per favore inviatela alle nostre... il numero 346-667-3263, ecco, domande numero 10. 98. Si aprono i processi di dialogo fra guerriglia e la insorgenza. Diciamo che il governo dice va bene, 8 anni di sangue magari sono anche sufficienti, e anche lì c'è un processo come lo viviamo sempre, no? Di lavaggio cerebrale. Si pompa questa idea che tutta la cattiveria della terra colombiana viene ovviamente per diciamo i gruppi insorgenti più che realmente per il governo, e così diventano le nostre nonnette povere, innocenti, rincoglionite, e vanno a votare per il primo assassino che nel 98 si propone a un dialogo di pace. In questo momento anche strategicamente si rinforza la figura dell'americano in Colombia e si parte con il Plan Colombia. Il Plan Colombia ha tutta la volontà di, diciamo, finire col narcotraffico. E, se non sto male, spero non sbagliarmi, però sono quasi sicura che questo Plan Colombia parte con un bellissimo Clinton e tutte quelle politiche che sembravano così simpatiche, perché tu accendi la televisione, c'hai Clinton nella televisione che suona il saxofone, dici ma che figata, questo è il presidente che tutti vogliono. Ecco, la bestia sempre ha una faccia super carina.
Beh, aggiungerei anche che a quello che dicevi prima, ovvero il fatto che si dimentichi spesso che le responsabilità di ciò che succede, anche dal punto di vista delle mattanze in Colombia come altrove, non comprendono solamente le responsabilità del governo, ma anche la politica economica estrattivista degli Stati Uniti, ma non solo, insomma, dell'Occidente tutto. Quindi questo, diciamo, fa quadrare il cerchio anche di quello che stavi aggiungendo.
Assolutamente, e non solo quadrare il cerchio, diciamo che anche se in questo caso la Colombia avreste avuto qualsiasi volontà, diciamo, di mantenere un limite all'azione degli Stati Uniti, veramente le politiche, appunto, del neoliberalismo in poi, le politiche americane sono talmente una forza oppressora, talmente forte, che funziona come una sorta di, non ho la parola in italiano, però chantage, no? E se tu non fai a questo, allora facciamo a questo. Se tu sei troppo comunque di sinistra in un paese sudamericano, vuol dire che qualcosa non va, è un neo-chavismo a queste cazzate, e ti mandano subito, boh, gli amici americani a casa. E non è, diciamo, non è una cosa difficile da gestire sicuramente per nessun governo, ma nel caso di Colombia, come dire, il curriculum anche di tutti i nostri presidenti, che sarà una cosa di cui parleremo in profondità, perché evidentemente dobbiamo proprio fare luce su chi sono gli attori da questa teatrino, però tutti quanti casualmente sono usciti da studi in Harvard, e tutti sono tipo a queste persone super illustri che sono andati a studiare negli Stati Uniti, una bomba. E quindi, ragazzi, magari fossi solo che è un governo che sta opprimendo e pressando, è un governo che anche sta educando i politici di altri posti con le sue tecniche politiche e con, diciamo, il suo patrocinio, quindi è scabroso. Così, dal 98 arriviamo al 2002, 4 anni, un'altra volta di pressione americana, sangue, lotta contro il narcotraffico, lotta contro l'insorgenza, eccetera, eccetera, eccetera. Lotta che sinceramente soprattutto ha lasciato una popolazione civile massacrata, povera, torturata, perché alla fine è la gente colombiana, diciamo, il popolo, quello che paga sempre il prezzo più caro. E boh, arriviamo al 2002, finisce questo sorta di intento di dialogo fra insorgenza e governo, perché boh, a questo dialogo, come stiamo notando, era anche tanto infuso di una pressione americana, non aveva nessun tipo di senso, diciamo. Però così, nel 2002, dopo anche questa finta negoziazione, diciamo, abbiamo 4 anni in cui la Colombia sta ben pompata, anche proprio pompata, gasolina, armamento militare americano, entrenamento, training militare, tipo anche nella foresta amazonica, per dire, dove c'erano nascosti i gruppi insorgenti colombiani, eccetera, militari americani. E proprio, boh, ci troviamo un panorama nero, proprio nero, e Robocop, diciamo. Amici, 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 2002 è l'anno della bestia in Colombia. Così, importante che adesso ci prendiamo un momento di respiro emozionale, parliamo della persona, forse veramente la persona più pericolosa della storia di Colombia. Este signore famoso entre tutti noi colombiani, qualche nonetta ha tipo un altarino per lui, noi invece lo restiamo invece sottoterra, diciamo. Però este signore, cari 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 care care care, si chiama Álvaro Uribe Vélez. Ole. Che per questo signore Álvaro Uribe Vélez ci vorrebbero forse 10 puntate per proprio approfondire nella figura oscura, nera e proprio l'assassino più grande della storia di Colombia. Però boh, facciamo un piccolo riassunto. Chi è Álvaro Uribe Vélez? E perché è così importante Álvaro Uribe Vélez? Diciamo, come fare una comparazione senza che io mi affoghi nella mia ignoranza? Diciamo che se Berlusconi fosse veramente una sorta di cowboy aggressivissimo e non così sorridente, potrebbe essere tipo il cugino italiano di questo Álvaro Uribe Vélez. Stiamo parlando di una persona con un background familiare di ultra ricchezza, una terrateniente proprio potente, a quelle famiglie di buona ceppa del campo colombiano, che appunto nel passato è stato il figlio eletto per andare a studiare a Harvard, è stato un economista, eccetera, eccetera. E come ha cominciato tipo i suoi primi pini a questa persona? Questa persona in un punto, dopo aver fatto un sacco di politicheria, impresa, queste cose un po' tipiche, riesce a infiltrarsi nel governo. Mi sembra, e spero non sbagliarmi, se mi sbaglio qualcuno lo dica subito, però credo che il primo passo di Uribe nel governo è stato come direttore della Forza Aerea di Colombia. Incredibile, diceva, ma guarda come è arrivato lontano, sei stato anche presidente, mijo, che orgoglio. Candela, 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 quello che ci vuole, anche con il feedback dello studio, bellissimo. E quindi, dai, Álvaro Uribe Vélez arriva appunto a essere questo direttore della Forza Aerea Colombiana e poi, durante quel periodo, per dirvi, io vi dico solo dei dettagli perché veramente ci vorrebbe una vita, però partendo da lì, in un momento molto candela della Colombia, quindi narcotraffico, Antioquia, proprio il paese, il territorio di Pablo Escobar, tutte queste cose. Questo qui, si scopre che fa 2 o 3 contratti per degli aerei molto dubitosi, in cui un giorno si trova che a questi aerei erano utilizzati per Pablo Escobar. Dici, ma scusa, cosa è successo lì? Ma non eravate nemici? Non eri tu un militare, lui il mafioso più ricercato del pianeta Terra?
Non è come sembra, non è come sembra.
È tutto sempre, ma
è un errore.
Così è proprio, questa è proprio la risposta, non è come sembra, a me vogliono fottere, è qualcuno che non mi vuoi bene, che mi vuole proprio mettere in questi guai. Questa è una piccola gioietta. E in quel momento c'avevamo un vecchietto adorabile dell'ultra destra, del presidente, il signor Betancourt, che dice: oh mamma mia, ma che figura stiamo a fare noi presidenti quando un Álvaro Uribe Vélez fa dei contratti con questo Pablo Escobar che tutti gli americani stanno cercando di cacciare. Tu dici lì, sicuramente da qui salta che lo mettono in galera o fanno qualcosa.
Mi vogliono incastrare.
Questo sì, framing. Invece, questo qui, piano piano, zitto zitto, con quella vocina di demonio. Ragazzi, diventa presidente della Colombia! Diventa presidente della Colombia! Ma bravo, ma come hai fatto? Non solo diventa presidente della Colombia, diventa presidente della Colombia per ben 8 cavolo di anni. 8 anni di una persona che ha convinto mia nonna che era una persona brava, che stava facendo il bene per il paese, una persona che veramente con questo nuoto di cane, si dice in Colombia, un dedito di perro che sta lì per morire però non muore mai, cioè è arrivato a dirigere il paese per 8 anni. E non solo, è stato lui veramente il fondatore, legittimo delle forze paramilitari, come io l'avevamo detto nei suoi tempi di giovinezza e resplandore. Questo tipo è qui, ha formato anche il gruppo paramilitare più orrendo, che vi dirò solo il nome perché capite, si chiamavano i 12 apostoli. E i 12 apostoli, dai, manco qui ci avete questa, a questo tipo di forza, no? I 12, mado, ecco, siamo lì,
Sì, scusate, dicevo a microfoni spenti che come nome, come immaginario richiama la Sacra Corona Unita, comunque.
Ecco, quindi siamo lì, sempre sotto l'ala di Gesù Cristo, a fare delle cose più atroci. E questo gruppo militare, paramilitare, si è dato anche l'uso tipo di tenere per 4 giorni un paese chiuso, a suonare per loro, a fare un festino, e poi li hanno ammazzato tutti, tipo una popolazione di 300 persone, non mi ricordo quanto adesso, però diciamo siamo in quell'aspetto lì. E a questo qui, ragazzi, ancora oggi cammina per le strade. Dice anche in giro che lui è innocente, che lui non ha fatto questo, che non ha fatto quello. E a questo qui ha un processo ante le corti internazionali per uno degli episodi riconosciuti, ovviamente, più cruenti della storia di Colombia. È la storia, come già l'avevamo parlato forse prima, dei falsi positivi. Se non vi ricordate, vi rinfresco la mente. I falsi positivi, così lo capiamo al volo, è un caso che ha aperto proprio gli occhi alla Colombia a questo personaggio, a questo qui. Lo che faceva era dare degli incentivi ai militari, diciamo, una cosa che sicuramente era una tecnica che utilizzava anche con i paramilitari, e sicuramente c'è stato anche una sorta di collaborazione militare-paramilitare in questo processo. Però cosa succedeva? Lui, per avere quella faccia fresca di quello con la mano dura che stava per pulire il paese, andava in dei posti molto poveri, ingannando tipo ragazzi molto giovani. Diceva come: ok, sentite, voi non avete niente, noi siamo una squadra militare che sta reclutando gente per portare appunto ai posti, ai battaglioni, non lo so come si chiama, alle caserme, ai posti militari, per rinforzare le nostre troupe, e vi daremo un stipendio con cui potrete dare da mangiare alla nonna, alla mamma, al papà, ai fratelli, ai figli e ai fratelli, e a tutta la famiglia. Questi ragazzetti, convinti di cambiare la loro vita, andavano a questi camioncini militari e non si sapeva mai più niente di loro, fino a che un giorno questo è successo in un quartiere di Bogotà, in cui c'erano questi ragazzi. Succede lo stesso, arriva un camion, dice: sentite, stiamo reclutando gente, perché qui patapan patapan, a questi non comparono mai. Le mamme si preoccupano, tutte ovviamente, però questa volta c'era Bogotà in mezzo, c'era un po' più di mezzi di comunicazione per anche denunciare, chiedere. E dopo qualche, non sono sicura, però tipo 15-20 giorni, non più di un mese, i corpi di questi ragazzi comparono tipo a 800 km di Bogotà, in una fossa comune, vestiti dei guerriglieri. Quindi ragazzi, per falsi positivi, facciamoci una idea chiara adesso, si capisce una serie di persone che sono state sequestrate da questo governo per forze militari e sicuramente anche paramilitari, assassinati, vestiti da guerriglieri, messi in fosse comune, ritrovati tipo sorpresa, abbiamo trovato, guardate, cioè, wow, abbiamo ammazzato 200, 300, 500 guerriglieri, stiamo facendo il nostro. E a questo tutto anche incentivato da un presidente che diceva a ogni militare: se tu mi porti la cabeza di un guerrigliero, io ti do un giorno più di vacanza. Se tu mi porti la testa di un guerrigliero, io ti do 2 giorni più di paghe. C'erano anche degli incentivi, quindi potete capire il livello di macelleria che c'è stato in questo momento. Gente che spariva a cavolo e ricompariva vestita di guerrigliero. Cosa era il problema? Che in quel momento, dopo appunto, già sono 40 tanti anni, quasi 50 anni di confusione, il popolo colombiano anche talmente confuso che molta gente pensava che questo era vero, e tipo bravo, che bravo presidente, e così lui è stato rieletto presidente, fino a che appunto queste mamme di Soacha, che sa questo quartiere in Bogotà, non hanno detto aspettate un attimino, adesso facciamo un bordello, e lo hanno fatto certamente, e spero che infatti in futuro abbiamo contatto con loro, perché loro sanno raccontare questa storia ovviamente meglio di me. Però diciamo il turning point di questa storia Álvaro Uribe e del governo colombiano, è tipo una botta proprio in cui tutto il popolo ha detto aspettate, ma cosa sono ragazzini di 15, 16, 18 anni, ma tanti assassinati vestiti di guerriglieri, e a queste madri, cioè alla fine ovviamente ci voleva vedere il dolore di qualcuno, no? Proprio materializzato. Quindi ragazzi, ecco uno degli episodi più brutti di questa storia. Violaron, robaron. Ecco Andrea Echeverri, sempre fantastica nella denuncia assoluta. E continuiamo un pochettino con un repasso storico allora dei presidenti. Dopo 8 anni di Uribe, cosa succede? Ovviamente, a parte una trasformazione neoliberalista proprio da schifo, diciamo il 9 di novembre di l'anno, era dello stesso anno del 2002 forse, lì scusate mi manca il dato, però si apre un dialogo un'altra volta appunto tra guerriglie, sorgenti e governo in La Habana. A questo dialogo invece, già passato il periodo presidenziale Uribe, si lidera per uno dei pagliacci più grandi della storia di Colombia, e ovviamente un caudillo, un piccolo lieveto di Uribe. A questo pagliaccio pericolosissimo si chiama Juan Manuel Santos. Questo qui, per capirci anche esteticamente, ha la faccia di It, proprio un pagliaccio cattivo, è proprio brutto. Cioè, a questa faccia rappresenta tante cose in Colombia. Questo qui, anche lui, educato nella Università di Kansas, proprio super ben educato il ragazzo, figlio di una delle famiglie più ricche, sino la famiglia più ricca di Colombia, proprio patroni delle multinazionali, a quelli. Sì, Álvaro Uribe era un po' dubitoso della sua tipo stirpe il sangue blu, lui invece ce l'ha pura, è proprio wow, che pulito, che profumo di felce azzurra, proprio wow wow wow. Per farci chiaro il curriculum de Santos: ministro del commercio e dell'esteriore, e nel momento che c'era il governo di Gaviria, quel famoso governo quando si è lottato contro il narcotraffico, Pablo Escobar, eccetera, eccetera, no? Quindi proprio Gaviria è il primo neoliberalista, proprio nel senso totale della parola, quello che veramente ha fatto i tratti giusti con gli Stati Uniti per cominciare anche tutta questa pressione, no? Poi è stato il ministro d'azienda di Pastrana, che era il successore di Gaviria. Quindi ha saltato da un governo all'altro sempre facendo una parte importante. Quindi ministro di Hacienda di Pastrana, un altro signore molto molto della buona alcurnia colombiana. Anche lì possiamo andare avanti secoli a parlare di Pastrana, però continuiamo. Poi ragazzi, a questo sì che è importante, Juan Manuel Santos è stato il ministro di difesa di Uribe. Oh, come? Sì, signor. E quindi, cosa succede? Dopo di essere il ministro di difesa di Uribe, diventa presidente e non solo. Gli danno un premio Nobel della pace, ragazzi. Juan Manuel Santos ha un premio Nobel alla pace. Ma stiamo scherzando? Sì, è così. Juan Manuel Santos ha un premio Nobel alla pace. Ridicolo. Possiamo proprio fare un minuto di silenzio anche ante a questa cosa. Questo tipo che ha stato sempre messo in mezzo ai governi più cruenti di Colombia, quando diventa presidente per fare questi dialoghi di pace e firmare un documento che è stato distrutto dopo un anno con la guerriglia colombiana, tipo ok, cesse al fuoco, eccetera, viene dato un premio Nobel alla pace. Ma che bello! E nemmeno veramente per riuscirci a fare niente, sino il titolo era per gli sforzi per firmare la pace in Colombia. E come un'altra volta il tempo è poco e le parole sono tante, diciamo che chiudiamo con il curriculum di Juan Manuel Santos, che è proprio la storia più recente della Colombia in termini di cattiveria presidenziale. Questo qui, appunto, è il proprietario del giornale Il Tiempo. Il giornale Il Tiempo è il giornale principale, proprio più importante della Colombia. A quello che leggono le nonne, le mamme, il papà, tutti leggono questo giornale. Cosa bella, vero? Sappiamo questa storia, come succede anche qui, la sappiamo chiaramente. Allora, che altro possiamo aggiungere? A questo qui è anche stato vicepresidente Uribe. Aia, dolore. Dolore. Scusate, non mi sono sbagliata. Questo qui è familiare, anzi, cugino hermano del vicepresidente Uribe. Ecco. E diciamo che se uno può dire, oh, però non c'è la sangue o la famiglia, cosa se io sono cattivo, il mio padre è cattivo. Vabbè, diciamo che a questa cosa sicuramente è una regola nel momento in cui tu capisci che tutta questa famiglia con questo cognome ha un negozio di famiglia. A una multinazionale potentissima, sono tutti a quelli che sono patroni del giornale Il Tiempo, dei mezzi di comunicazione e di televisione anche più importanti, quindi evidentemente lì direi che il cognome viene preservato e anche i negozi, no? E come chiudere qui? Io infatti stiamo chiudendo, però vi lascio solo l'ultimo punto proprio aneddotico, bello su questo presidente, e poi parleremo dell'attuale presidente. Che orgoglioso. A questo presidente fa parte dell'assemblea direttiva della Fondazione Rockefeller. Non lo so se avete presente, andate a cercare la Fondazione Rockefeller e si vedete che Dio dei Dio più cattivi dell'universo, un presidente della Colombia fa parte della proprio dell'assemblea direttiva di una fondazione del genere, vuol dire che veramente a questo paese è più che venduto, è più che negoziato. Direi che dopo tutte queste parole vi saluto, cari ascoltatrici, ascoltatrini, ascoltatori, e ci risentiamo la prossima settimana per parlare dell'attuale mequetrefe presidente della Colombia, che a quello è già, diciamo, l'ultimo punto storico che dobbiamo parlare, per invece entrare in un dialogo un po' più aperto entre noi anche su storia attuale, anche Covid, perché anche a questa situazione adesso gioca tantissimo. E niente, grazie mille sempre per le vostre orecchie disposte.